Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per scriverci con Telegram o con un sms, diretta chiocciola popolarenetwork.it per scriverci una mail. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci troverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato e ovviamente anche quelli delle puntate precedenti. Veniamo al sommario di quest'oggi. Vi parleremo della seconda edizione di un bando per un premio letterario, il Plus o Plus, che dir si voglia, il premio Plus o Plus che si tiene ad Alessandria ed è organizzato proprio da Alessandria Cultura, perché è speciale rispetto ai moltissimi premi letterari che ci sono, perché si concentra soprattutto sull'adolescenza, sia nelle proposte che in buona parte degli autori. Ne parleremo più tardi nella seconda parte, così come nella seconda parte parleremo delle relazioni pericolose, il celebre testo che è approdato in tanti esiti cinematografici, teatrali, il più recente, quello firmato da Carmelo Rifici, poi vedremo che la drammaturgia è condivisa. Debutto questa sera all'Elfo Puccini di Milano, avremo proprio Carmelo Rifici in diretta sempre nella seconda parte. Nella prima parte più tardi vi parleremo di una serie di argomenti che sono collegati anche e soprattutto alla musica, perché alla Scala ritorna forse una delle opere più rappresentate non solo alla Scala del verismo italiano, la Bohème di Puccini. Vedremo però che insomma c'è un artista, un personaggio che vale la pena di sondare, di vagliare. E adesso invece ci trasferiamo idealmente a Firenze, perché al Teatro Cantiere Florida di Firenze Materia Prima Festival è arrivato alla sua decima edizione e la programmazione e la direzione artistica è a cura della compagnia Murmuris e noi ne parliamo con Laura Croce, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti e grazie, sono molto contenta di essere qui.
Allora, tanti nomi importanti, perché tra l'altro il festival è lungo, dura tanto, comincia domani, va avanti fino al 18 di aprile, da Babilonia Teatri a De Florian Tagliarini, Muta Imago, Crono Teatro, e poi ci sono anche tanti ospiti internazionali. Cominciamo dallo spettacolo d'apertura?
Cominciamo dallo spettacolo d'apertura, anche perché io mi trovo proprio qui in prova, in questo luogo straordinario dove siete ora idealmente tutti con me. Siamo all'ex monastero di Sant'Orsola, nel cuore di Firenze, per chi conosce la città, sì. Nel quartiere di San Lorenzo c'è questa questo monumento che in qualche modo è un posto estremamente scomodo e meraviglioso per la città, perché sono 17.000 metri quadrati di un monastero del 300 completamente abbandonati. Da anni, vari esperimenti, tentativi, da una manifattura tabacchi, ricovero per i profughi istriani, poi è diventato a un certo punto un'ipotesi di caserma della finanza, che ha anche pensato di intentare un restauro che in parte l'ha mortificato, dopodiché è stato abbandonato. Murmuris è già alcuni anni fa realizzato qui sempre una propria produzione, cioè Conversazioni in Sicilia tratto da Vittorini e poi un piccolo festival, con l'idea proprio di portare uno sguardo attento della cittadinanza per non farsi scippare questo luogo così meraviglioso. E oggi siamo tornati nell'inaugurazione del festival, come hai detto molto bene, siamo al decimo anno e non solo da quest'anno, in verità dall'anno scorso, ma di fatto questa è la prima vera edizione, abbiamo avuto il riconoscimento ministeriale, quindi la cosa ci rende ancora più felici, il nostro lavoro è sempre lo stesso, autentico, però diciamo finalmente il Ministero si è accorto del lavoro che portiamo avanti qui a Firenze, era più tardi che mai,
sì,
diciamo.
Sì, coi tempi nostri consueti.
Esatto. E quindi abbiamo scelto di inaugurare il festival proprio qui, con un lavoro straordinario di Sasha Naspini, un autore maremmano che proprio sì, in questi giorni ha avuto la candidatura allo Strega come il nuovo lavoro, quindi siamo molto felici. Il romanzo è Le case del malcontento, un romanzo di qualche anno fa, un lavoro incredibile che racconta di questo microcosmo meraviglioso e orribile, arroccato, un paesino immaginario, le case appunto arroccato nella Maremma, in ogni casa c'è una storia, in ogni casa c'è una persona, il proprio mistero, il segreto, le fatiche, le paure, i desideri più nascosti, e quindi abbiamo scelto 9 di questi, molti più sono, ne abbiamo scelti 9 di personaggi con un cast molto bello, tra l'altro sono tutti attori fiorentini toscani con cui da tempo lavoriamo, la produzione è con Atto 2, la storica compagnia di Sesto di Barbara Nativi e Silvano Panichi, che tra l'altro è mancato quest'anno.
Li ricordiamo entrambi, infatti, sì sì,
io esatto,
esatto. Bene, Barbara, sì.
Bene, siamo molto felici di poter portare in scena in qualche modo un po' anche loro, la loro lezione e il loro ricordo. Quindi siamo qui domani alle 18 e giovedì per iniziare il nostro festival con questo lavoro che ci sta molto appassionando, sarà una prima lettura e diventerà poi, noi ci auguriamo, uno spettacolo il prima possibile, ecco.
Allora, c'è un filo conduttore al festival,
certo,
pasoliniano,
sì,
giusto?
Sì, in realtà la scelta è stata dettata da una necessità di non essere sempre solo solerti nel ricordare scrittori, attori, artisti e attrici negli anniversari, perché l'anno scorso noi stessi abbiamo partecipato alla Città dei Lettori, questo bel festival che c'è qui a Firenze, con Azioni Corsare, quindi uno spettacolo tratto dagli scritti corsari nell'anniversario appunto di Pasolini, però poi abbiamo pensato che era necessario portarcelo appresso per un po' di tempo, quindi non dimenticarlo allo scadere dell'anniversario, e quindi ci siamo ispirati nuovamente ad una sua opera dal titolo Una disperata vitalità, non perché noi non abbiamo speranza o i lavori che abbiamo portato e scelto per la programmazione siano disperati, ma perché è necessario non porsi la speranza come punto d'arrivo né di partenza, è necessario resistere, come mi disse un giorno Enrico Pieri, uno degli ultimi sopravvissuti, portai un manipolo di ragazze a Sant'Anna di Stazzema e lui, io gli chiesi, ma come mai continuate, come fate a continuare a portare avanti questa memoria? E lui mi disse, non ci possiamo permettere di fare altrimenti. Ecco, è questo che Murmuris vuole fare, chiaramente non paragonando quello che loro hanno subito a quello che noi viviamo, ovviamente, però il dovere civico che il teatro deve avere sempre con sé, lo sguardo politico, non partitico, ma considerando che il teatro è l'unico luogo dove si continua a fare polis, e l'abbiamo visto anche durante gli anni recenti così complicati, è l'unico luogo dove si continua a parlare di temi urgenti, si va nei posti abbandonati nel cuore delle città turistiche per dire è necessario andare avanti, è necessario riappropriarsi di questo posto, e si portano in scena spettacoli che qualche volta provano, va molto di moda di dire noi non abbiamo risposte, abbiamo solo domande, e qualche volta proviamo a dare qualche risposta, anche perché noi abbiamo per fortuna negli anni potuto lavorare grazie insomma a chi ci ha sostenuto, la regione, il comune, Fondazione Ente Cassa, Unicop, molto a percorsi di formazione del pubblico, in particolar modo con i ragazzi delle scuole superiori non costretti a venire agli spettacoli, alle matinee noiosi, ma integrati nel lavoro del festival con tutor che li guidano a scoprire cosa c'è dietro un sipario, le professionalità del mondo del teatro, e portandoli soprattutto a vedere spettacoli di teatro contemporaneo che quindi parlano di loro, del presente, anche con linguaggi, modi e temi molto più urgenti di un Antigone col peplo, e io amo Antigone, va fatta e rifatta, ma forse con uno sguardo più vero, vivo, moderno e non museale. Ecco, quindi il filo rosso è questo.
Ci riporta anche a una necessità che tanti artisti ci esprimono, insomma, non solo quelli che sono al centro del lavoro per lo spettacolo dal vivo, cioè quello di ristabilire anche una relazione col pubblico a partire dagli argomenti, no? Che Laura Croce ci dicevi.
Non c'è altra possibilità, ma non per questioni di opportunismo, avere la sala piena, proprio perché se non c'è pubblico non c'è teatro, se non continuiamo torniamo a parlare alla gente in un modo diretto, semplice, alla gente vera, non agli addetti ai lavori, allora forse falliremo. E in effetti certe istanze, certe modalità dell'arte contemporanea forse non si sono ancora posti questo problema. Invece il ruolo dello spettatore è fondamentale quanto quello degli artisti. E questo il pubblico lo sente, lo sa. E noi per esempio abbiamo questo progetto, si chiama Casa Teatro, lo portiamo avanti ormai da 10 anni, nell'idea proprio che il teatro, cioè che il pubblico partecipi addirittura alle dinamiche della programmazione artistica. Per esempio, e anticipo uno degli ultimi spettacoli, il 4 aprile avremo questa splendida Non belligeranza, un lavoro bellissimo di Marco Cercotti, stupendo, divertentissimo, che parla di un dialogo interrotto tra generazioni, drammaturgia originale, compagnia giovane, emergente. Questo tipo di lavoro non si può portare senza aver prima chiesto al pubblico di fidarsi di noi, perché il pubblico in questo momento fatica a rischiare, e se non riconosce il titolo, non riconosce la compagnia, non riconosce il volto magari televisivo, magari non ci va a teatro. E invece se si fida di chi programma, addirittura in questo caso è stata proprio la nostra sezione di Casa Teatro Fiorentina ad aver scelto, quindi con noi ha fatto un lavoro di direzione artistica, ha pensato questo spettacolo che era nel circuito in box che abbiamo contribuito a fondare con Straligut a Siena, che è un premio che premia appunto, scusate la ripetizione, i talenti emergenti, e ha proprio lo scopo di dare spazio a chi spazio non ha, perché il mercato dell'arte sarebbe un altro grande tema da affrontare, per dare spazio a chi una compagnia giovane se produce poi non ha modo di confrontarsi col pubblico, non può crescere, non può vivere, non ha aria, però appunto deve essere tutelato l'artista e anche il pubblico, e quindi la nostra sezione fiorentina viene con noi alle finali dal vivo di questo premio, e lei sceglie lo spettacolo che poi noi metteremo in scena al Teatro Cantiere Florida, che è la nostra casa, indipendentemente dal fatto che oggi invece siamo in questo monastero. Quindi ecco, questo è un altro filo rosso, dare spazio a un teatro non commerciale e alle drammaturgie originali e agli artisti giovani che hanno diritto di stare su un palco per vedere verificato il proprio lavoro, che altrimenti non può crescere.
Va bene, allora veramente grazie, grazie a Laura Croce, perché il discorso che ha fatto è molto chiaro, appunto come ci si auspicava fosse anche più diretto il rapporto con lo spettatore talvolta,
certo.
E quindi questo ci sembra una sottolineatura importante e anche molto concreta. Noi vi ricordiamo che la 10ª edizione, e quindi siamo contenti che sia stato doppiato questo traguardo anche con le notizie che ci davi, del Materia Prima Festival, sì, comincia domani fino al 18 aprile. Grazie davvero, un saluto a Firenze, insomma evito il bacione che è un po' scontato, però
benissimo, noi vi aspettiamo. Tra l'altro le date, appunto, come dicevi, sono tante. Il 14 avremo Tiago Rodriguez, il direttore del, sì, Festival d'Avignone, e poi, come dicevi tu, De Florian Tagliarini, un Don Chisciotte al femminile il 18, sì, aprile, e anche in mezzo occasioni per riflettere sul teatro oggi con Rodolfo Sacchettini, uh-huh, e Alessandro Toppi. Ecco, quindi vi aspettiamo a Firenze.
Grazie mille, a presto.
Grazie,
buon festival,
voi.
Ciao.
Grazie, ciao.
Silent running.
Gorilla Silent Running, questo brano che abbiamo appena ascoltato, i Gorillas, la celebre formazione creata da Damon Albarn, featuring in questo caso Adeleye Omotayo. Sono i Gorillas, sono gli artisti della settimana Radio Popolare, e quindi grazie come sempre a Nicolo Vecchia, alla redazione musicale. Invece continuiamo a parlare di musica, lo facciamo con uno dei titoli più famosi al mondo della tradizione veristica, operistica italiana, la Bohème, e nell'ambito delle tante Bohème che sono state messe in scena dalla prima rappresentazione, l'opera forse più famosa di Giacomo Puccini, ce n'è una che torna in scena per la 200ª volta il prossimo 4 di marzo. Si tratta di quella firmata nella regia da Franco Zeffirelli, rimasta ormai famosissima, e che viene ripresa da Marco Gandini con i costumi di Piero Tosi. Sul palco Marina Rebeca, che si alternerà con Irina Lungu, Marcello e Luca Micheletti, artista che ha anche un curriculum di prosa, ma che adesso si sta sempre più affermando come interprete d'opera, cosa che peraltro insomma fa da quando era molto giovane. E poi ci sono tutti i comprimari, che un cast internazionale per appunto una delle opere più famose al mondo. Ma qual è forse la cosa che attira più l'attenzione in questa ripresa della Bohème, di una Bohème che alla Scala è stata così tante volte, è stata in giro per il mondo, insomma un allestimento, come dicevo, davvero molto noto e molto fortunato? La presenza sul podio di Eun Sung Kim, giovane direttrice musicale della San Francisco Opera, che ha già diretto l'orchestra della Scala durante la pandemia per un programma di quelli che la Scala aveva elaborato appositamente, appunto nel periodo in cui il pubblico non poteva entrare in sala. Adesso è veramente la sua grande occasione, e in una settimana in cui di presenza femminile si parla molto, e poi ne parleremo ancora ovviamente con l'avvicinarsi dell'8 marzo, in situazioni, posizioni purtroppo ancora minoritarie, diciamo così, come quella della direttrice d'orchestra. Adesso ce ne sono un po', ma certamente sono ancora una minoranza. Ascoltiamo che cosa ha detto Eun Sung Kim nella presentazione alla stampa ieri di questa Bohème.
Quindi le prove, sì, il fatto è che stavo viaggiando mentre nella recita da Amsterdam, e qui nelle prove con Bohème, quindi ho fatto solo poche prove con i cantanti, però nella buca per la prima volta nel teatro della Scala, alla Scala, che mi sto divertendo molto, che con l'orchestra che già conosco, che sì, e la produzione di Zeffirelli che amo, che ho fatto già tre Zeffirelli che abbiamo parlato, che ho fatto il Met Zeffirelli, a Vienna Zeffirelli, e adesso sto facendo Scala Zeffirelli finalmente, è più bello credo del tre, quindi sì, sto divertendo
bene. Invece Marco Gandini ha una lunga storia di frequentazione con questa Bohème. Gli chiediamo appunto di raccontarci un po' del suo rapporto con Franco Zeffirelli, di cui è stato assistente a lungo, e anche della evoluzione di questa produzione, perché appunto è una produzione che lui ha conosciuto a Roma e che poi ha seguito in tante diverse trasformazioni.
Sì. Quindi proprio la conoscenza con il maestro è avvenuta a Roma, quindi nel 91, io ero assistentino e quindi così. E quindi in quell'epoca Roma voleva fare uscire e quindi con distinguersi, e c'era un sovrintendente molto energico, il sovrintendente Cresci, e quindi disse: cosa possiamo fare di meglio se non uno spettacolo della Scala? Questa era proprio la cosa per far brillare Roma e con Zeffirelli, e quindi si fece la Bohème. Franco colse l'occasione per dire: benissimo, perché è una cosa che io posso cogliere per rivisitare e anche rigenerare lo spettacolo. E quindi si rifecero interamente i costumi che fece Piero Tosi, magnifici, quindi tutti i solisti ridisegnati, nuovi. Anche oggi possiamo vedere, cioè, il vestito della Mimì del quarto atto è una cosa meravigliosa, questo tono di colore di azzurro, di seta, quello della musetta, tutti quelli dei solisti uomini sono veramente splendidi. E poi rigenerò la regia e anche alcuni elementi della scenografia, per esempio il tetto del Caffè Momus, che è diciamo tridimensionale, è proprio un plafone. Questo venne fatto proprio a Roma, tra l'altro creando più articolazione nel cambio di scena tra la soffitta e il Momus, che scende anche questo plafone. Quindi così. Quindi conobbi Franco lì. Poi, quando ci fu la ripresa alla Scala nel 94, due settimane prima, disse: beh, ci vuole qualcuno da Roma, che qui insomma, cioè, abbiamo cambiato lo spettacolo. Quindi mi spedirono con una specie di calcio di dietro a Milano, mi ricordo, e fu un po'. Quindi nel 94 io quanti anni avevo? Sono del 66, 76, 86, 96, quindi avevo 28 anni. Quindi a 28 anni mi trovavo qui con il maestro Gavazzeni, Freni, Alagna, e poi morì tra l'altro la moglie, la povera moglie di Roberto, e quindi Roberto non si sapeva se veniva, ritardava, e io la Freni la tenevo, dico: Mirella, aspetta, perché decidiamo quando Roberto viene, se viene allora vieni anche tu, intanto abbiamo un altro cast. E quindi c'era questo contesto, e a 28 anni io mi trovai nella situazione, in Scala e quindi in palcoscenico, anche ai macchinisti dire: guardate, qui abbiamo cambiato questo, qui dobbiamo fare così, qui c'è da aggiustare. Ecco Marina.
Allora, questa è la testimonianza di Marco Gandini, uno degli assistenti più fedeli di Franco Zeffirelli, che anche questa volta riporterà in scena questa celebre Bohème a partire dal 4 di marzo fino al 26, la possibilità di ascoltarla e soprattutto, come avete sentito all'inizio, l'intervento estremamente spontaneo e genuino del maestro Eun Sun Kim, che appunto sarà una delle prime direttrici d'orchestra, anzi la prima che dirigerà Bohème alla Scala. È una notizia, a nostro avviso, anche molto bella, quindi non perdetevi l'occasione di vedere Eun Sun Kim sul podio della Scala, di ascoltarla, di ascoltare l'orchestra e i cantanti. Noi adesso abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Of my heart, drive of my soul, where can you be? I wait patiently, my heart cries out for pain inside, where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. Come back, come back, come back. I've had enough. Make me a queen, happy again. Hear my cry. When you're alone,
Bentornati, seconda parte di Cult di quest'oggi, e come da sommario vi ricordo che anche quest'anno ritorna Plus. Poi ogni volta io chiedo se devo dire Plus o Plus, ma poi ce lo dirà il nostro prossimo interlocutore. Il premio letterario dedicato al mondo dell'adolescenza, legato a una fondazione a sua volta è legata a un ospedale infantile. Il bando della seconda edizione di questo premio letterario, che è organizzato appunto da Fondazione Uspidalet Alessandria Cultura, anche qui devo dire che probabilmente la pronuncia va un po' corretta, perché mi sa che in dialetto, sarà disponibile per partecipare fino al 31 di maggio. Quindi, come l'anno scorso, vorremmo segnalarlo, poi parleremo anche della giuria e delle sezioni, ma lo facciamo, come dicevo, con il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto a Bruno Lulani. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Grazie.
Sì, è vero, ha ragione lei, ma va un po' corretta l'impostazione.
Allora, intanto Plus o Plus?
È Plus, perché sta per premio letterario Fondazione.
Ha ragione, infatti potevo arrivarci che fosse di fatto, insomma, fossero le iniziali. E invece mi dica la pronuncia giusta, alessandrina, insomma, della Fondazione.
Fondazione Uspidaletto. Uspidaletto in alessandrino significa ospedaletto, ospedalino, piccolo ospedale, ospedale dei bambini.
Ecco.
E come la nostra fondazione di questo si occupa, abbiamo preso il nome di Alettale, col quale viene riconosciuto il nostro ospedale, che in realtà si chiama Cesare Arrigo, come Gaslini si chiama Gaslini, come Meyer, come Bambin Gesù, ma nell'uso popolare viene chiamato ospedale. Allora noi ci chiamiamo così e facciamo tante cose, perché in realtà la nostra mission è quella di raccogliere fondi per sostenere lo sviluppo tecnologico. Devo dire, il Cesare Arrigo, che è uno dei 13 ospedali infantili italiani, perché non ce ne sono tantissimi, ce ne sono solo 13 dedicati ai bambini, ne ho citati prima alcuni come Gaslini, Bambin Gesù, però ecco, interveniamo anche negli altri ospedali della città di Alessandria, quindi il civile e il riabilitativo, solo là dove vengono fatti interventi legati alla sanità infantile. Quindi questa è la nostra mission. Qualcuno potrà dire: ma allora cosa c'entra? Vi faccio le domande, le mie consente. Cosa c'entra un premio letterario? A nostro avviso c'entra, perché una fondazione come la nostra, che si occupa di giovani, quindi dei giovani da 0 anni ai 18 anni, quindi degli adolescenti, lo può e a mio avviso lo deve anche fare, non soltanto con la secondando la sua il suo core business, che è quello appunto del fundraising legato all'acquisto di impianti, attrezzature che migliorano evidentemente il servizio sanitario offerto per i bambini, ma l'investimento sui giovani può essere fatto anche in altri ambiti, ad esempio nell'ambito della cultura. In questo senso un premio letterario che è unico in Italia in questo momento, perché non vorrei venisse confuso con letteratura per ragazzi,
no.
Si tratta assolutamente di questo. Si tratta sostanzialmente di avere come protagonisti sia passivi che attivi i giovani, gli adolescenti. Perché passivi? Perché le prime due sezioni del premio, che sono la narrativa e la graphic novel, devono avere come soggetti, come protagonisti, il mondo dell'adolescenza, gli adolescenti declinati in mille modi, dal romanzo al romanzo intimistico, a una valutazione tipo psicologico e quant'altro. E in questo caso i giovani sono soggetti passivi, quindi protagonisti in quanto a loro è dedicato l'attenzione che i grandi danno secondo il loro modo di vedere questo periodo importantissimo,
sì,
il periodo dell'evoluzione evidentemente dei ragazzi. diventano invece protagonisti attivi perché la terza sezione invece è dedicata a loro, cioè possono partecipare con un prodotto inedito, sono 15 cartelle, 45.000 battute, i giovani degli istituti superiori italiani con un tema libero. Quindi c'è un approccio un po' olistico all'attenzione nei confronti di questa età che è importante. Ed è importante perché loro rappresentano poi i grandi di domani, gli adulti di domani, e quindi parlare di loro, accompagnarli in questo percorso che va a individuare quelle che sono le loro pulsioni, le loro prospettive, le loro indagini interiori e quant'altro, può aiutarli evidentemente a guardare meglio dentro se stessi. E quindi è un investimento sui giovani di tipo diverso. Inoltre noi immaginiamo che da questo possa scaturire anche un po' una riflessione che cercheremo di promuovere attraverso la creazione di tavole rotonde per cercare un po' di fare delle analisi che portino a delle sintesi con delle soluzioni, visto che il problema oggi del futuro dei giovani è un pochino più assillante e pregno di, come dire, di rischi rispetto a quello di una volta, e mi auguro che anche da questo, che è una parte collaterale non ancora definita, devo dirle, ma sulla quale contiamo di poter lavorare e trovare le soluzioni, si possono individuare dei percorsi da seguire e quindi dare un contributo reale in questo senso alla crescita dei ragazzi di oggi.
Ecco, allora, per dunque la sezione inedita, che è quella a cui possono partecipare gli studenti di cui si diceva, ovviamente come per le altre sezioni si trova tutto quanto cercando appunto il premio plus, premio letterario, esatto. Fondazione.
Si va sul sito della nostra fondazione, quindi colgo l'occasione per ricordarlo, www.fondazioneuspidalet.it e c'è evidentemente il riferimento al premio plus, c'è una pagina di atterraggio dedicata dove si trova il bando e si trovano tutte le spiegazioni, il perché, le motivazioni e anche i premi, perché ci sono ovviamente anche dei premi.
Ecco, diciamo che le altre due sezioni sono quelle invece rivolte agli scrittori adulti, diciamo così, sono la sezione narrativa, come dicevamo, e la sezione graphic novel, no?
Esatto.
Ci sono delle, dei requisiti che devono essere rispettati, no? Nella sezione narrativa.
Devono essere delle opere edite adesso,
e soprattutto avere come protagonista uno più giovane, adolescenti, come dicevamo, no?
Dedicato agli adolescenti, esatto. E in questo caso il premio per queste due sezioni è per ogni sezione 4.000 euro lordi, quindi direi di tutto rispetto, ma anche i giovani vengono premiati.
Sì.
Vengono premiati perché il vincitore ha un premio denaro, anche lui, di 400 euro lordi. Le scuole a cui appartengono i tre finalisti avranno invece una dotazione di libri per un controvalore di 200 euro. Ma la cosa più importante, perché noi avremo tre step nella fase finale di selezione. Un primo step che individua i sei, la sestina finalista, un secondo step la terzina finalista e poi ci sarà il vincitore che verrà proclamato quest'anno il 25 di novembre ad Alessandria in un bellissimo palazzo che si chiama Monferrato, perché Alessandria e il suo territorio fanno parte del Monferrato. La cosa bella quest'anno, ed è nuovo rispetto all'edizione precedente, è che i racconti dei sei finalisti verranno raccolti in un'antologia che verrà edita da un editore locale e che verrà distribuita nei canali, quindi questi piccoli scrittori alla loro giovane età, perché sono tutti al di sotto dei 18 anni, saranno già distribuiti nei canali come i grandi scrittori, quindi questa è una cosa che ci sembra molto bella per loro e mi auguro che questo faccia sì, sia uno stimolo a una partecipazione più ampia. Noi l'anno scorso, devo dire, siamo stati molto soddisfatti perché era la prima edizione del premio e tra gli editi narrativa abbiamo avuto 124 scrittori che hanno partecipato da tutta Italia e un paio anche dall'estero. Non è usuale per una prima edizione una numerosità così ampia e tra l'altro devo dire di grandissima qualità. Alla sezione graphic novel hanno partecipato in 50 e anche 50 sono stati i giovani che hanno partecipato alla sezione inediti. Sono tanti, ma rispetto alla popolazione italiana di studenti, quindi gli istituti superiori di tutta Italia, che quest'anno verranno coinvolti, si può fare molto di più e mi auguro che questo accada.
E la giuria?
Beh, la giuria è composta da 10 persone, non mi chiedo il nome di tutti, ricordo il presidente che è il dottor Albertazzi, poi ci sono scrittori come Marco Balsamo, come Gaia Cenciarelli,
Paolo Giordano,
come Paolo Giordano. Devo dire una giuria di qualità che insomma si sobbarcherà un compito impegnativo, perché quest'anno credo che i partecipanti saranno molto di più a leggere tutti questi libri, insomma è un lavoro.
Ci vuole del tempo. Allora, noi ringraziamo molto ovviamente tutti coloro che partecipano a questa seconda edizione del Premio Letterario Plus, il Premio Letterario Fondazione Uspidalet Alessandria Cultura. Più di così non riesco a fare. Meglio, diciamo, ecco così. E ringrazio Bruno Lunani per avercelo raccontato. Dunque, partecipate numerosi, la scadenza del bando è il 31 di maggio, giusto?
Giusto, e tutte le informazioni, tutte le notizie possono essere verificate sul nostro sito www.fondazioneospitalet.it.
Grazie mille, a risentirci, a presto, buon lavoro.
Hold on for love, love, love. Hold on for love. You'll have no regrets, no regrets if you hold on for love. Don't sell yourself short, short, short for the sake of a moment. Oh, hold on for love. If I can.
James Yorkton, Nina Persson and the Second Hand Orchestra, Hold On for Love, sono stati artisti della settimana qualche tempo fa qui a Radio Popolare. E allora, noi stiamo cercando di collegarci con Carmelo Rifici, che firma la regia delle Relazioni Pericolose, che debuttano questa sera al Teatro Elfo Puccini di Milano, ma talvolta proprio durante le prove è difficile raggiungere gli artisti. Noi speriamo che, insomma, di riacciuffarlo prima che termini Cult, ma intanto ne approfitto per segnalarvi un altro debutto al Teatro Lirico Giorgio Gaber, La madre di Eva, lo spettacolo di e con Stefania Rocca, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Silvia Ferrari, finalista al Premio Strega 2018, affronta il tema dell'identità di genere. Lo spettacolo è stato presentato nei giorni scorsi, ragionando anche, insomma, su l'attualità, l'urgenza dei temi che affrontava prima il libro e ora anche lo spettacolo. E Stefania Rocca ha raccontato che si tratta della sua prima regia teatrale. Stefania Rocca, insomma, tanti la conosceranno come interprete cinematografica, televisiva e anche teatrale, e ha scelto di portare in scena un dramma classico, quello della complessità del rapporto fra generazioni. La storia, appunto, ispirata alla madre di Eva, il romanzo di Silvia Ferrari, è quella di un ragazzo nato in un corpo femminile in cui si sente prigioniero e che intende percorrere il percorso di transizione di genere, di una madre che invece non vuole capire, anche perché il processo mette in discussione la sua immagine di madre perfetta. Insomma, un conflitto culturale, generazionale, due linguaggi che si confrontano, una storia senza tempo, lo spettacolo debutta per l'appunto quest'oggi, resta in scena al Teatro Lirico, che peraltro lo coproduce, anche fino al 2 di marzo. Stefania Rocca ha anche dichiarato che ha incontrato molti genitori, molti ragazzi che stanno affrontando questo percorso prepararsi appunto a questa regia e a questa interpretazione. L'altra notizia che vi vorrei dare invece ce la dà il nostro Max Cignarelli, che ci parla della giornata mondiale delle malattie rare e di un webinar organizzato da AISLA. Oggi alle ore 17.30, per cercarlo bisogna andare sul sito personecondisabilità.it, perché appunto in occasione della giornata delle malattie rare questo webinar dedicato alle cure palliative nella SLA e pone l'accento su quanto queste cure siano fondamentali in una malattia rara e complessa come la SLA, ma anche su quanto sia diverso il loro approccio rispetto a quello più noto legato ai trattamenti oncologici o paraoncologici. Questo è per tutti coloro che purtroppo hanno esperienza o diretta oppure di assistenza, di cura di chi soffre di questa grave malattia, sanno appunto quanto le cure palliative siano fondamentali. È molto complicato talvolta ottenerle, accedervi, dipende da dove si vive, da che tipo di sostegni si riescono ad ottenere, e quindi questo webinar oggi alle 17.30 su personecondisabilità.it, organizzato da AISLA, può fornire ulteriori informazioni.
Before I reach the sky above, I'll stretch my hands forever young, catching the rain in the middle of a summer storm. Thank you.
Whitney, For a While, il brano che abbiamo appena ascoltato in conclusione di questa puntata, dove ahimè non abbiamo avuto ospite Carmelo Rifici per le relazioni pericolose che debuttano stasera al Teatro Elfo Puccini di Milano, ma speriamo di recuperarlo nei prossimi giorni. Vi segnalo, essendo il martedì giorno di debutti, anche alcuni degli ospiti che abbiamo avuto ieri sera al Suggeritore Night Live. Medea, una strega, da Euripide naturalmente, per la regia di Filippo Renda, che è anche cointerprete, al Teatro Litta Manifatture Teatrali Milanesi. Potete in podcast, se volete, riascoltarne un estratto che il cast ci ha regalato ieri sera in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos, e così anche Intensamente Azzurri, del drammaturgo spagnolo ormai pluripremiato Juan Mayorga, per la regia di Simone Faloppa, con Fabrizio Martorelli, che era presente in diretta ieri al Suggeritore e che a sua volta ci ha regalato l'incipit dello spettacolo, e Sebastian Locke Herrera e Claudia Federica, dove a Campo Teatrale, luogo sempre interessante, alle ore 20:30. Infine, al Carcano debutta alle 19:30 Gilgamesh, l'epopea di colui che tutto vide, dedicato proprio alla celebre figura mitologica che insomma attraversa l'Oriente e in India rappresenta un punto di riferimento filosofico, religioso, spirituale, di Giovanni Calcagno con Luigi Locascio, Vincenzo Pirrotta, Giovanni Calcagno stesso, insomma un cast particolare per uno spettacolo che ci incuriosisce molto, al Carcano fino al 5. È tutto per Cult di quest'oggi, è il momento delle notizie delle 12:30, noi torniamo domani come sempre con altri ospiti e altri argomenti. Grazie per averci ascoltati, a risentirci, scriveteci sulla nostra pagina Facebook o a cult@radiopopolare.it. Tut, 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 tut.